Vogliamo passare ancora qualche momento alla riflessione della parola del Signore. Non sono del tutto ristabilito dopo l'influenza, ma spero che con l'intervento di un'altra influenza, ecco, la parola del Signore possa influenzare la vostra vita, la nostra vita, i nostri cuori e i nostri sentimenti. Stiamo andando attraverso il tema Conosciamo la Trinità e sicuramente c'è bisogno anche di qualche nozione di natura dogmatica, di natura anche linguistica, e forse questo inaridisce un pochino, ecco, la nostra ricerca, il nutrimento spirituale, ma è molto importante anche sottolineare, diciamo, qualche aspetto intorno alla dottrina della Trinità. Tempo fa, partecipando ad una conferenza, subito dopo la Chiesa offriva la cena, l'agape. Noi abbiamo questa abitudine, no? Di incontrarci, una santa e buona abitudine di incontrarci dopo il culto, fermarci, prendere del cibo insieme. E allora, cercando dei posti dove sedermi, sono capitato accanto ad un giovane studente, non lo conoscevo prima, mi sono seduto e poi ci sono state le presentazioni, come ti chiami, io mi chiamo Tizio e Caio e tutto quanto. Da qui poi le domande intorno alla fede, e così mi sono permesso di chiedere che cosa stai leggendo in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, qualche testo, qualche libro che aiuta, diciamo, ad approfondire la conoscenza del Signore. Allora questo ragazzo mi risponde: no, io leggo soltanto la Bibbia, non altri libri, e della Bibbia, diciamo, leggo soltanto il Nuovo Testamento. Ah, perché l'Antico Testamento non lo leggi? No, l'Antico Testamento mi è piuttosto noioso, perché parla di cose veramente che urtano la sensibilità umana, Dio che comanda di distruggere i nemici, di fare piazza pulita e tutto quanto il resto. E allora si capisce immediatamente, no? Diciamo, lo spessore della fede di questo ragazzo. E allora la conversazione è andata avanti, e quello che volevo sottolineare è che stiamo per leggere anche il testo, e che gli scrittori, gli autori del Nuovo Testamento leggevano le sacre scritture e leggevano l'Antico Testamento, quello che stiamo per fare noi quest'oggi. I cristiani che venivano, i primi cristiani, la Chiesa nascente, ecco, che venivano dal giudaesimo, che erano tutti giudei, la Chiesa della prima ora, attingevano dall'Antico Testamento, le sacre scritture. L'Apostolo Paolo fa riferimento a questo quando ricorda al suo giovane discepolo e collaboratore Timoteo: tutta la scrittura è divinamente ispirata. E qui tutta la scrittura, oppure ogni scrittura, c'erano anche diciamo, i primi libri, i primi scritti del Nuovo Testamento, inclusi anche le epistole di Paolo. Allora, è chiaro che, volendo continuare in questa esposizione della dottrina della Trinità, è necessario rivolgere un pochino la nostra attenzione all'Antico Testamento, perché l'altra volta noi ci siamo lasciati dicendo che la base dottrinale della dottrina della Trinità è proprio l'Antico Testamento. Ecco, questo credo che vada un po' sottolineato, e credo che questo deve anche far parte, diciamo, anche del nostro convincimento. Allora, come vedete qui, abbiamo questa illustrazione, questo è un grappolo d'uva, ecco, qualcuno può dire, ma ci parlerai dell'uva, ci parlerai... No, non di questo, ma quello che interessa è il termine che viene usato già nell'Antico Testamento per farci conoscere, farci capire un aspetto molto importante della dottrina della Trinità. Voi ricordate i Numeri capitolo 13 versetto 23, le due spie, Giosuè e Caleb, le due spie che tornarono e portarono, diciamo, per dimostrare al popolo che la loro, diciamo, esplorazione ebbe successo, portarono un grappolo d'uva, un grappolo veramente grande, tant'è vero che il testo dice che lo appesero ad una stanga, ecco, oltre poi a melagrane e anche fichi, ma quello che colpisce è questo grappolo d'uva. Ebbene, qui c'è un termine, ecco quanto è importante allora meditare e studiare attentamente anche l'Antico Testamento, perché spesso dei termini ci aiutano a capire molto chiaramente qualcosa di Dio. È detto che è parlato di un grappolo d'uva e c'è questo termine in ebraico, ehad, che vuol dire appunto un grappolo. Ora, qui noi abbiamo una unità composta. Abbiamo un'unità composta, il grappolo è fatto di tanti chicchi, no? Però è un solo grappolo, quindi una unità, un grappolo d'uva, ma con tanti chicchi, no? Con tanti acini. Tenete presente allora questo, eh? Quindi una unità, ma una unità composta. Se noi poi saltiamo al testo, diciamo, del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 4, ricordate quando il Signore dice attraverso Mosè, ascolta Israele, lo Shema Israele, no? Quindi ti ascolta Israele, l'Iddio tuo è un solo Dio, tu amerai il Signore Dio tuo con tutte le tue forze, con tutta la tua mente. Ebbene, qui in questo testo che abbiamo, che è in Deuteronomio capitolo, magari se lo leggiamo, ecco, Deuteronomio capitolo 6 versetto 4, la famosa preghiera chiamata la Shema Israel, che era ripetuta due volte al giorno, al mattino e alla sera. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Ehad. Ehad. Quindi Dio uno e trino. Abbiamo qui una unità composta in questo termine qui, Ehad. Quindi una unità. Dio è uno solo. L'unico Dio, ma in questa parolina Ead è una unità composta. Non so se riesco a partecipare il pensiero. Facciamo un altro salto, però questa volta indietro, in Genesi. In Genesi capitolo 2, versetto 24, qui è il Signore che ad un certo momento, ecco, si rende conto che Adamo, l'essere umano, ha bisogno di una compagna, di un aiuto convenevole, e poi è il Signore stesso che istituisce il matrimonio e dice: l'uomo non sarà da solo, ma lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno Ead, una sola cosa, una unità composta. Ecco, allora vedete come spesso lo studio della parola di Dio, lo studio anche dell'Antico Testamento, in questo caso qui della Trinità, ci aiuta e ci apre davanti, degli orizzonti. Quindi l'uomo, l'essere umano creato da Dio di sesso maschile, la donna, l'essere umano di sesso femminile, dice qui, i due, ecco, lasceranno le loro rispettive famiglie, si uniranno in matrimonio per dare vita ad un nuovo nucleo familiare. È detto qui che i due diverranno Ehad, una sola carne, una sola cosa, una unità, quindi matrimoniale, una unità coniugale, una unità tra marito e moglie, ecco, ma una unità composta. Ecco, la stessa cosa si può dire anche di una spiga, ecco, spiga di grano, una spiga, però ha tanti chicchi in questa spiga che possono essere tanti. Ecco, credo di aver illustrato, anche se sono un po' elementi, di natura linguistica, ma vedete come la profondità della parola del Signore, ecco, già nell'Antico Testamento dava, degli sprazzi di luce intorno alla unità di Dio, uno solo, ma una unità composta. E allora poi l'abbiamo per esempio sottolineato come già nel Genesi, alle prime parole, è parlato di Elohim, che letteralmente significa gli dei, gli dii, ecco, e poi il verbo creare al singolare, gli dii creò i cieli e la terra. Allora già qui voi avete, come diceva appunto Agostino, la Trinità, velata, la Trinità velata nell'Antico Testamento, e che non poteva essere certamente rivelata in tutto il suo splendore, in tutta la sua chiarezza, in tutta la sua grandezza, come appunto poi l'abbiamo nel Nuovo Testamento. Oltre a questo, anche nell'Antico Testamento noi abbiamo dei momenti particolari dove è chiaramente parlato della Trinità. In Isaia, dove noi stiamo adesso per leggere il testo, capitolo 6, voi ricordate che il Signore Yahweh apparve a Isaia e qui gli comunica la vocazione profetica, lo chiama al servizio profetico, e qui allora gli dà un messaggio da portare al popolo di Dio, e dice qui che il profeta Isaia vide la gloria di Yahweh nel Tempio. E qui abbiamo poi anche gli arcangeli, i serafini, che lodano, che dicono santo, 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 è l'Eterno, l'Eterno degli eserciti. E poi c'è la voce da parte di Yahweh che dice, ecco, chi andrà per noi, notate qui anche il plurale, e Isaia poi riceve questo mandato della vocazione da parte del Signore. Questo è detto in Isaia capitolo 6. Se invece poi saltiamo in Giovanni capitolo 12, quando l'evangelista Giovanni fa un po' un piccolo resoconto del ministero del Signore Gesù, della sua predicazione, ecco, qui è detto, per esempio, non ci fu un grande successo nella predicazione di Gesù, molta gente non accettavano e non riconoscevano il suo messaggio, e poi fa un piccolo commento, fa una piccola lettura di Isaia capitolo 6. Ecco, è detto qui che il profeta Isaia parlò di lui e vide la gloria di lui, di Gesù Cristo. Ecco, questo è un altro particolare molto importante che va ad aggiungersi a quello di prima. Un terzo elemento, una terza lettura, questa volta è quello che fa l'Apostolo Paolo quando si trova a Roma, diciamo prigioniero. Egli è nelle carceri di Roma, è accusato di essere un sobbillatore, è accusato anche, diciamo, di essere uno che porta tumulto contro la persona dell'imperatore romano e è una minaccia contro lo Stato romano. Allora qui l'Apostolo Paolo riceve nella sua stanza dove era prigioniero i giudei della città di Roma. Erano venuti a sapere che c'era un rabbino, ecco, un giudeo che veniva diciamo dalla Giudea e che era lì nelle carceri, e allora lui aveva la piena libertà di ricevere, ecco, questi suoi fratelli giudei, ma respinsero il messaggio dell'Apostolo Paolo quando egli parlò che il Cristo, il Signore Gesù Cristo, è il Messia, quello che a Gerusalemme è stato crocifisso, è il Figlio di Dio. E questi giudei andarono via respingendo il messaggio dell'Apostolo Paolo. Allora qui l'Apostolo Paolo, il collega dell'Apostolo Giovanni, fa una lettura di Isaia capitolo 6 e dice: ben parlò il profeta Isaia padre vostro, ecco, dicendo: va, di a questo popolo che avete gli occhi ma non vedete, avete le orecchie ma non udite. Allora vedete questi piccoli aspetti. Abbiamo l'Antico Testamento in cui dove è parlato che il profeta Isaia capitolo 6 riceve questa vocazione, contempla la gloria di Yahweh nel Tempio di Gerusalemme. Ma se non avessimo il Nuovo Testamento, se non avessimo per esempio il Vangelo di Giovanni, dove Giovanni stava leggendo e meditando il profeta Isaia, allora noi qui non avremmo per esempio quello che dice Giovanni, che il profeta Isaia vide la gloria del Signore Gesù Cristo, il Messia annunciato. Ma se non avessimo neanche gli Atti degli Apostoli, noi non avremmo neanche quello che dice l'Apostolo Paolo, che in quell'occasione è lo Spirito Santo che mandò, che parlò e che affidò al profeta Isaia la vocazione e il messaggio profetico. Ecco, l'Iddio uno e trino. L'Iddio uno nel Tempio di Gerusalemme, che affida che chiama il profeta Isaia alla vocazione profetica, ma in questa occasione c'è il Figlio di Dio, il Signore Gesù Cristo, e in questa circostanza, in questa stessa occasione, l'unica, c'è anche lo Spirito Santo, una unità composta di Dio uno e trino, di Dio uno e trino. Spero di essere stato un po', diciamo, chiaro in quello che volevo dire. Come dicevo prima, sono delle piccole nozioni linguistiche, magari dogmatiche, però ci aiutano ad approfondire la conoscenza del Signore anche nell'Antico Testamento. Allora, non seguiamo l'esempio di quel giovane studente che aveva escluso, l'aveva messo da parte l'Antico Testamento nelle sue letture, nei suoi studi e nelle sue cose per dei cavilli, per delle, diciamo, per dei capricci anche personali, perché si privava delle benedizioni, delle ricchezze da parte, diciamo, del Signore. Ora torniamo al nostro testo. Il testo di quest'oggi, ecco, il tempo corre via veloce, è proprio quello di Isaia. Il primo testo nell'Antico Testamento, Isaia capitolo 42, leggeremo questo testo, capitolo 42 di Isaia, il testo di oggi che cercheremo un po' di dare un appoggio, ecco, al tema di oggi, il disegno della Trinità, ecco, il disegno della Trinità, il Padre che presenta il Figlio e mette lo Spirito Santo su di lui, il Figlio stabilisce la giustizia e persevera in essa, e poi, terzo punto, lo Spirito riposa sul Figlio che non verrà meno. Ecco, questo un po' è il tema. Allora, leggiamo il capitolo 42 di Isaia, faremo una lettura anche, diciamo, ben nutrita. È l'inizio del quarto canto del Servo dell'Eterno, inizia qui al capitolo 42. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire per le strade. Queste sono il profeta Isaia, vedete, diciamo, aveva una perfetta conoscenza delle intime intenzioni del Signore Gesù, del Messia, del servo di Dio, del servo dell'Eterno. E qua ne fa un elenco molto, molto nutrito, Non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità, ripete per la seconda volta giustizia, egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia la terza volta, sulla terra, e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Ecco, questo è il testo dell'Antico, diciamo, Testamento. Questo stesso testo che noi abbiamo letto ricompare in Matteo al capitolo 12. È l'Evangelista Matteo che sta riflettendo e meditando sul profeta Isaia mentre sta scrivendo, diciamo, il primo Evangelo che noi conosciamo, e ad un certo momento, dal versetto capitolo 12, dal versetto, possiamo leggere dal versetto 14 fino al versetto numero 32, abbiamo una lettura piuttosto, diciamo, ampia, ma che ci aiuta un pochino anche a capire il suo contesto. I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire, ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Una gran folla lo seguì ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo, il cosiddetto, diciamo, messianismo politico che il Signore Gesù non voleva per nessuna ragione alimentare nel popolo. Egli prese sempre le distanze da questo tipo di messianismo, diciamo, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. E allora qui l'evangelista Matteo apre la Bibbia, apre l'Antico Testamento, va al capitolo 42, non c'erano i capitoli a quel tempo, no? E legge questo testo che noi abbiamo letto in Isaia capitolo 42. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta, lo spirito mio sopra di lui, ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà né griderà, nessuno udrà la sua voce nelle piazze, non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumigante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, e nel suo nome le genti spereranno. Ecco, qualche piccola variante, perché l'evangelista Matteo sta leggendo il profeta Isaia nella versione del 70. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva. E tutta la folla stupiva e diceva: non è questo il figlio di Davide? Un altro nome di Gesù Cristo. Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà reggere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebub, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Oppure, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba, se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Ecco, qui allora abbiamo Qui allora noi abbiamo l'Evangelista Matteo che sta scrivendo il suo Vangelo e che prende dall'Antico Testamento Isaia capitolo 42 e lo mette, lo inserisce nel suo Vangelo per presentare il figlio. E ripercorre quello che il profeta Isaia ha scritto, vale a dire la presentazione del Messia. Per questo allora il tema dice il disegno della Trinità, il Padre che presenta e introduce il Figlio che è assistito dallo Spirito Santo e poi lo Spirito Santo che non abbandona e non abbandonerà mai il Figlio di Dio. E come inizia allora questa parte? Certo, volendo fare un po' tutto un commento a questi versetti che abbiamo letto, ci vuole un pochino di tempo. Qui il profeta Isaia inizia con un avverbio. Ecco, inizia con la parola ecco, una parolina ecco, che sta quasi a dirci nulla, però è un avverbio molto, molto importante, perché questo avverbio vuole dirci alcune cose. Primo, sta per avvicinarsi e comparire una persona. Quando noi diciamo ecco, sta arrivando qualcosa, sta presentando qualcosa, ecco. Un secondo significato è quello di richiamare l'attenzione anche. Ecco, cosa si vuole dire con ecco? Attirare l'attenzione su di un fatto, su un qualcosa che sta per verificarsi, su un qualcosa che il Signore Dio aveva concepito e meditato nel suo progetto, nel suo disegno avanti, i secoli. Oppure un altro significato, un terzo significato, è quello, ecco come stanno realmente le cose. È come se il Signore volesse presentare qui, ecco, così come stanno le cose. Questo progetto di Dio che era nella sua mente avanti i secoli, avanti la creazione del mondo, ecco che sta per realizzarsi. Questo, in questo progetto della mente di Dio per il suo popolo, per l'umanità, ecco che è nel Figlio, e il Figlio è l'adempimento e il compimento di questo ecco. In questa parolina ecco c'è anche la presentazione della Trinità, perché ecco il Padre che invia e presenta e introduce il Figlio. Abbiamo letto questa nella introduzione del Vangelo di Giovanni al capitolo primo, che la parola è stata fatta carne, che era presso il Padre, che c'è stato allora tutta quanta l'eternità di tutte le eternità dell'eternità, il Figlio di Dio era faccia a faccia con il Padre. Ma ecco, il tempo è giunto, dice anche l'Apostolo Paolo, quando la pienezza dei tempi è arrivata. Quando la pienezza di tempi ha consumato i secoli e gli anni, ecco il Figlio di Dio l'ha mandato. E quando è arrivato, stiamo per celebrare la Natività di Gesù Cristo fra un mese e qualche giorno, ecco che è nato il Figlio di Dio. Ecco. E allora vedete come questo avverbio in ebraico dell'Antico Testamento di Isaia, l'Evangelista Matteo lo ripete nella lingua greca con cui sta scrivendo il suo Evangelio. Ecco, e quando questo avverbio è ripetuto anche nel Vangelo di Giovanni, nei primi versetti, ricordate cosa dice Giovanni Battista quando vede il Figlio di Dio? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E lo stesso Pilato dirà anche lo stesso avverbio: ecco l'uomo, ecco il Figlio dell'uomo. A sua insaputa aveva detto una grande verità: il Figlio di Dio che è anche il Figlio dell'uomo. Questo Iddio onnipotente, l'Iddio creatore, l'Iddio uno e onnipotente, ecco l'Iddio nella sua unità, una unità composta di Dio uno e trino. Ecco l'uomo. Allora, come vedete, già in questa prima parola, in questo avverbio, ecco, c'è tutto il progetto di Dio, c'è tutto, diciamo, il disegno di Dio, c'è qualcosa di straordinario e di una grandezza, diciamo, infinita. Volendo spendere ancora qualche altra parola, nel testo che noi abbiamo letto abbiamo appunto la Trinità. Ecco, è parlato qui del Padre che manda il Figlio, ecco il mio servo. Questo titolo onorifico che è portato dal Signore Gesù, ma che è anche portato da altri profeti come Abramo, Mosè, Davide e tutti quanti gli altri, era anche il titolo onorifico portato dal popolo di Dio, Israele. Israele chiamato il servo di Dio, avanti l'incarnazione del Figlio di Dio. Certo, non tutto Israele, perché, ma dell'Israele fedele alla parola del Signore, e che in Gesù Cristo, ecco, abbiamo il servo sofferente per la causa, diciamo, della salvezza. Ma questo titolo onorifico è anche portato dalla Chiesa, non soltanto dal Figlio di Dio, non soltanto dall'Israele fedele a Dio e alla sua parola, ma questo titolo onorifico è portato anche dalla Chiesa. Ecco, è l'Apostolo Pietro che ne parla quando dice: siete stati chiamati poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Ecco, e poi vado ancora avanti: poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Israele, come servo di Dio, ecco, include qui questa, diciamo, titolo onorifico che porta alla Chiesa come il servo di Dio. E il Signore qui compie questo tre miracoli in un solo miracolo. È come se volesse in qualche modo, ecco, gettare uno sprazzo di luce sulla Trinità. gli fu presentato un indemoniato che era cieco, era muto ed era indemoniato. Interessante. Gesù riesce a fare come servo di Dio e come colui che era venuto per, diciamo, non demolire la canna incrinata e non spegnere il lucignolo fumigante, il Signore Gesù in un colpo solo compie 3 miracoli in una volta sola. È come se volesse in qualche modo gettare luce appunto sulla Trinità attraverso, diciamo, quest'opera. Quindi il Figlio di Dio è presentato: ecco, questo è il mio servo, è arrivato, è giunto, è tra voi, è il regno di Dio. Volete il regno di Dio? Volete il regno di Dio nelle vostre vite, nei vostri cuori? Questo è il regno di Dio. Ecco, è Gesù Cristo, colui che è venuto. E cosa fanno i farisei? E che qui mi avvio alla, diciamo, per qualche minuto poi alla conclusione. I farisei, ecco, accusano Gesù di essere non il servo di Dio, ma di essere niente meno che il servo, l'alleato, ecco, di Belzebub. Belzebub, un altro nome per dire il diavolo, ecco. E quindi contrastano l'opera del Signore Gesù Cristo. E davanti a questo portentoso miracolo, a questa portentosa manifestazione da parte del Figlio di Dio, assistito dallo Spirito di Dio, questi rimangono completamente accecati, anzi passano al contrattacco, accusando il Signore Gesù di essere alleato e di fare, diciamo, di fare associazione con Satana, con Belzebub. Allora vedete qui come in qualche modo, nel senso della fede, nel senso dello stesso spirituale, l'opera che il Signore Gesù Cristo ha compiuto nella nostra vita, che compie nella nostra vita, che compie in coloro che, a differenza dei farisei, si affidano a Cristo, che mettono da parte i farisei e le loro ostinazioni, la loro incredulità e la loro peccaminosità, e che si aggrappano al Signore Gesù Cristo. Allora loro ricevono questa triplice liberazione: la liberazione dal potere di Satana, dalla sua schiavitù. Qui è detto che era posseduto da un demonio, la liberazione dalla cecità spirituale perché ricevono il lume e la luce della fede. Abbiamo letto questa mattina che il Signore Gesù Cristo è la luce del mondo, e la terza grande liberazione è quella dello scilinguagnolo, che recupera la voce, recupera la loquela, la loquacità, la verbosità per lodare, magnificare e innalzare a Dio, da muti che eravamo, con bocche cucite perché la schiavitù del peccato ci brutalizzava e non ci dava il diritto e la dignità davanti a Dio di lodarlo, di magnificarlo, di pronunciare il suo santo nome, la sua testimonianza, le sue benedizioni. 3 miracoli, 3 liberazioni in una sola volta, e credo che questa mattina forse anche tu puoi essere liberato da questa triplice opera dell'Iddio Trino, della triplice opera dell'Iddio Trino, della Trinità di Dio. Il Figlio di Dio: ecco il mio servo, egli è qui, potenziato, assistito 24 ore su 24 dalla potenza, dallo Spirito di Dio. È ripetuto più volte Spirito di Dio. E poi per chiarire bene, allora l'Evangelista Matteo ci dice che l'altro nome dello Spirito di Dio è lo Spirito Santo. Allora voi vedete che abbiamo qui la opera, la personalità, l'opera dello Spirito Santo, la persona e l'opera dello Spirito Santo. E Dio, egli è una persona a servizio di Dio. E poi, ecco, finisce questo, diciamo, questa lettura con il peccato, diciamo, inescusabile. Che cosa rende questo peccato inescusabile e imperdonabile di cui sta parlando il Signore Gesù Cristo? È la posizione assunta dai farisei, è quello di respingere nella maniera più ostinata e nella maniera più peccaminosa, ecco, l'opera del Signore Gesù Cristo. Può essere perdonato il peccato contro il figlio dell'uomo, contro il figlio di Dio, contro il Signore Gesù Cristo, perché una piccola attenuante vi può essere, perché sotto, diciamo, le sembianze di quest'uomo qui c'è il figlio di Dio, l'Iddio incarnato, e che non si riesce a capire e penetrare in profondità questo mistero e questa incarnazione di Dio e questo progetto di Dio, questo disegno di Dio avanti diciamo i secoli. Ma non si può certamente, di fronte all'evidenza dello Spirito Santo che stava presentando attraverso il Figlio di Dio, il Regno di Dio, rifiutare l'opera dello Spirito Santo, perché sta a significare che io mi auto-escludo dal Regno di Dio, con la pretesa di stabilire io il Regno di Dio, di cosa è giusto e cosa non è giusto, e respingere l'opera del Figlio di Dio. Se si respinge il Signore Gesù Cristo come il Signore Salvatore, non è possibile nessun perdono. E se non crediamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, il Signore Salvatore, non vi può essere salvezza. E allora questo peccato non trova perdono, perché sono io stesso che mi auto escludo da questo progetto di Dio disegnato, progettato, diciamo, avanti la fondazione del mondo per la mia, diciamo, per la mia salvezza. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, siete stati molto pazienti con me nell'ascoltarmi. Il Signore vi benedica, il Signore ci benedica, e permettetemi di chiudere con una preghiera. Signore, noi ti benediciamo, ti ringraziamo, ti adoriamo per questa tua parola veramente potente che scuote la terra, i cieli, che vibra da lassù e che fa vibrare anche i nostri cuori. Dacci di essere, diciamo, delle persone amanti di te, della tua opera, di avere di te una fisionomia e una giusta, corretta del Dio uno e trino. Aiutaci a capire e comprendere sempre di più profondamente quest'opera meravigliosa compiuta nelle nostre vite e nei nostri cuori. Niente meno l'opera di Dio uno e dell'Iddio trino. Amen. Amen.